Cari radioascoltatori, dagli studi di Radio Claronda in Blu, eccoci per un nuovo appuntamento con la rubrica Voglia di Libri. Oggi sono ai microfoni le librellule Manuela e Martina con Andrea alla regia, che vi propongono il libro intitolato Il cercatore di luce di Carmine Abate. Il romanzo ha come protagonista Carlo. È un ragazzo di 12 anni quando sale in Scanupia, una montagna del Trentino, per trascorrere le vacanze estive nella baita di famiglia. I genitori non fanno che litigare, la tensione è palpabile, eppure un inatteso sollievo lo coglie quando si immerge nel dipinto appeso nella sua stanza, una giovane donna con un bambino tra le braccia. Chi sono quelle due persone? Il ragazzo pare di riconoscerle e chiede notizie alla moma, la nonna originaria della Calabria, scoprendo che il nonno aveva conosciuto il pittore Giovanni Segantini. Il ragazzo si appassiona all'amore tra l'artista e Bice Bugatti, donna carismatica e compagna fedele, sempre al suo fianco dall'incontro a Milano agli anni in Brianza e in Svizzera. In un romanzo epico e visionario, Carmine Abate torna a raccontare un'appassionante storia familiare e vi intreccia con maestria la straordinaria avventura esistenziale e artistica di uno dei nostri più grandi pittori, muovendosi in luoghi lontani, ma dalla identica struggente meraviglia. Dal Trentino di Arco e della Scanuppia, paradiso naturale degli Urogalli, alle altezze sublimi di Maloja, l'altipiano della Sila, monumento alla bellezza nel cuore del Mediterraneo. Della vecchia baita costruita da nonno Carlo era rimasto il piano terra in pietra. Una specie di torre cilindrica con finestre strombate e porta ad arco, su cui mio padre aveva aggiunto un piano sormontato da un tetto a cupola. Da lontano sembrava un faro fuori luogo, che dominava la valle e un mare di montagne. Mio padre l'aveva ristrutturata durante le sue ferie estive per 3 anni consecutivi, trasformandola in una villetta con un'ampia cucina, un ripostiglio e una camera da letto matrimoniale al piano terra, più 3 camere singole e un bagno al piano superiore. Quando vi entrammo la prima volta, fece un inchino teatrale e disse: "Benvenuti nella nostra reggia". Non lo avevo mai visto così soddisfatto di sé, così euforico. Ora abbiamo la corrente elettrica, l'acqua e tutte le comodità. Mia madre gli lanciò uno sguardo torvo come se volesse strozzarlo, e nello sforzo di non commentare, le sue labbra carnose si strinsero in un bocciolo di odio puro. Io sorridevo controvoglia, un timido sorriso da bambino che non trovava di meglio in quel momento per esorcizzare la furia compressa a fatica negli occhi neri della mamma. Avevo paura che riprendessero a litigare. "Vieni, che ti mostro la tua camera. È piccola, ma ha la vista più bella", mi disse mio padre salendo le scale e disinnescando appena in tempo la bomba che stava per esplodere. Quando mio padre mi lasciò da solo nella stanza, mi affacciai alla finestra e vidi le montagne che incoronavano l'ampia vallata. L'Adige serpeggiare accanto all'autostrada e un grappolo di paesi attorno a Rovereto. Mi sentii osservato da qualcuno. Forse Luisa o la moma, visto che mio padre e la mamma stavano sbraitando in cucina. Mi girai di scatto. Fu allora che mi accorsi della giovane donna con il bambino stretto tra le braccia. La mattina mi svegliava davvero il bacio del sole, un fascio di luce morbida e calda che si posava sull'ultima immagine del sogno e la faceva svanire. Prima di alzarmi dal letto, mi giravo sulla pancia. Alzavo leggermente la testa, i gomiti sul cuscino e guardavo la giovane donna con il bambino in braccio. Ogni volta scorgevo nuovi dettagli, provavo a intrufolarmi nei loro pensieri per capirne i segreti, le mosse successive. Chiudevo gli occhi e li riaprivo dopo pochi secondi. Ma i due non si muovevano, se ne stavano quieti e silenziosi nel dipinto, Al massimo riuscivo a percepire l'eco del vento risucchiato dalle raffiche che provenivano da fuori. Era un quadro con la cornice di legno divorata dai tarli, in bella mostra sulla parete di fronte alla finestra sopra il mio letto. Per tutta la durata del soggiorno, da fine giugno a metà settembre, credo che non ci sia stata una mattina in cui non abbia rivolto uno sguardo curioso alla madre e al figlio, con l'emozione della prima volta. Mi sembravano vivi, in carne e ossa, al punto che una volta mi scappò un saluto. Buongiorno, come va? A furia di osservare il quadro nei minimi dettagli, un giorno di agosto notai che la donna somigliava a mia madre da giovane e dunque il bambino che teneva in braccio ero io da piccolo. Per questo i due mi attraevano così tanto. La prima a cui svelai la mia scoperta fu mia sorella Luisa e subito me ne pentii. Non potevo essere io il bambino del quadro, mi contraddisse, perché lui aveva i capelli piuttosto color miele, come Gesù, e non color di pece come i miei. E poi, senza offesa, era più bello di me. Quanto alla donna dagli occhi chiusi, solo un cieco o uno scemo non si sarebbe accorto che era la Madonna. È vero, le mancava l'aureola sulla testa, concluse. Ma i due e il paesaggio circostante risplendevano di una luce più potente e più grande di un'aureola, una luce sacra. Reagì con una scrollata di spalle. Dio, come faceva la saputella! Da quando frequentava il ginnasio Rovereto era diventata insopportabile e sosteneva sempre il contrario di quello che dicevo io. Aveva 15 anni, 3 e mezzo più di me. Ma mi riteneva un putelot senza cervello che puzzava ancora di latte. Non volevo dargliela vinta, ero sicuro di avere ragione. Allora chiesi conferma alla diretta interessata e a Moma, dato che mio padre era in giro per Scannuppia. Mi piacerebbe portare il quadro del nonno a casa nostra, Moma. Qua è sprecato, non lo vede nessuno. No, rispose infastidita. È stato tuo nonno a metterlo qua e qua resterà finché campo. Lui ci teneva assai a questo quadro, è opera di un grande pittore, mica di un'imbrattatele qualsiasi. E come si chiama? Guarda qua, sulla destra c'è la firma. Gramitato dalla giovane donna con il bambino stretto tra le braccia, non mi ero mai accorto del nome nascosto nell'erba. Né mi ponevo il problema se quel quadro fosse una riproduzione o un falso o un originale. Lessi G. Segantini. G sta per Giovanni, Giovanni Segantini. A me quel nome non diceva nulla. Ma chi è questo pittore? Il nonno lo conosceva e la giovane donna? Fu interrotto dal clacson gracchiante della Jeep di mio padre. La Moma sorrise compiaciuta. Questa è una lunga storia, Gioia, e bella assai. Prima o poi te la racconti. Sei grandicello, abbastanza per poterla capire. Così non te la scordi e un giorno la racconti ai figli tuoi. Boh, però dobbiamo sbrigarci, fra poco si parte. La nonna mantenne la promessa e un giorno mi raccontò che 3 ciclisti avanzavano nella luce dell'estate godendosi senza fretta l'arrivo a Maloja in Alta Engadina. Hanno nelle gambe oltre 300 chilometri di salite e discese lungo le strade con dislivelli micidiali. A volte si sono persi in un labirinto di mulattiere, ma hanno stretto i denti. Tesi dalle robuste biciclette di ben 25 kg, i manubri a corno di stambecco, un unico freno sulla ruota anteriore, le hanno spinte a mano e portate a spalla tra i sassi e gli arbusti che costellavano molti tratti del percorso. Nulla li ha spaventati durante il viaggio, neanche quando sono stati sorpresi da una bufera di nevischio sul confine svizzero e si sono imbattuti in un branco di lupi. Chiunque avrebbe desistito dal proseguire, ma non loro, che hanno una missione di grande importanza per Arco, il paese trentino da dove sono partiti. Incontrare il famoso pittore Giovanni Segantini per un motivo racchiuso nelle 2 lettere che gli dovranno consegnare. Ora sono arrivati, finalmente. Non è difficile localizzare lo chalet dove abita il maestro Segantini con la famiglia. Lo riconoscono quasi subito grazie alle descrizioni del loro podestà. Più tardi bussano alla porta dello chalet. Ad aprire è una bella signora bionda dagli occhi chiari. I tre giovani la salutano timidi. Buongiorno, cerchiamo il maestro Segantini, nostro compaesano di Arco. La signora lo chiama ad alta voce. Segante, vieni che ti vogliono dei giovani di Arco. Non è sorpresa della visita. Quei tre non sono i primi a cercare Giovanni. In estate c'è un andirivieni di persone da tutta Europa. Giornalisti, fotografi, pittori, nobili, scrittori, banchieri, albergatori, semplici ammiratori dei suoi dipinti. Giovanni arriva sorridente. E riempie in un lampo la scena con il suo carisma, la barba e i capelli lunghi, gli occhi scuri che sprizzano scintille. Ha poco più di 40 anni, è di media altezza, ma sembra un gigante in quel contesto. I tre ciclisti ne sono intimoriti, a malapena riescono a pronunciare il proprio nome. Maestro, siamo qua per portarle il saluto di Arco, il nostro e il vostro paese. Dobbiamo consegnarle queste due lettere, una del dottor Bresciani e l'altra del nostro podestà Carlo Marchetti. Vi invitano a venire ad Arco, nostro ospite gradito. Siamo tutti orgogliosi di voi, della vostra arte famosa in tutto il mondo. Ci vedremo, sì, stavolta ci verrò di sicuro. Appena finisco il lavoro, che devo assolutamente consegnare entro il prossimo aprile, per l'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Dopo ritorno al mio paese, ve lo prometto. Poi gli regalarono una raccolta di cartoline di Arco e Giovanni li ringrazia e brinda con parole affettuose al suo paese natale, definendolo, come farà in una lettera, il sole interno che illumina tutti i suoi dipinti e la sua vita. Sono 34 anni che manca da Arco. Però dice di riconoscere il castello sulla Rupe, il fiume Sarca, gli uliveti che l'attorniano, la chiesa, i palazzi nobiliari. Ammette che non se la ricordava così moderna e linda, con il casinò e gli alberghi che ora accolgono turisti da molti paesi. Quando vede la sua casetta in fondo al ponte, si strofina gli occhi con le dita per liberarli dal velo di commozione che li avvolge. Guarda, Bice, sono nato qui. E Bice Bugatti, la sua compagna di una vita, non fa in tempo a chiamare i loro figli perché vengano a vedere la casetta dove è nato il padre. E quattro ragazzi e una ragazza entrano nella stanza e si fiondano sulla cartolina spintonandosi. Giovanni li presenta. Questi sono i nostri figli, Gottardo, Berto, Mario e Bianca. Il ragazzo più piccolo è un amico di famiglia, si chiama Carlo Adami e viene dal Trentino come voi. Suo papà lavora all'hotel Kursaal. Carlo è arrossito nel sentirsi definire un amico di famiglia. Giovanni parla della sua pittura e dei luoghi in cui è vissuto. I tre giovani ascoltano, gli fanno domande, raccontano il loro viaggio da Arco a Maloja. E Carlo memorizza ogni parola, ogni storia, ogni commento della piccola processione che segue il maestro verso il levaio. Ma è soprattutto da un'immagine che Carlo non riuscirà mai più a staccarsi, al punto che molti anni dopo la racconterà a sua moglie, la mia Moma, come se avesse assistito al miracolo di una resurrezione. La giovane donna era seduta sulle radici nude di un larice, con un bambino stretto tra le braccia, gli occhi chiusi. La giovane donna si chiama Margherita De Girardi ed è la sposa di Agostino Segantini, un vedovo che ha 26 anni più di lei. Sono poveri, sempre in cerca di sussidi comunali per sopravvivere. Da Trento tentano la fortuna a Rovereto, a Verona, a Mori. Poi si trasferiscono ad Arco in una misera casetta alla fine del ponte del fiume Sarno.
È qui che Margherita dà alla luce il suo bambino, rischiando di morire durante e dopo il parto assieme a lui. Ora respirano entrambi a fatica. Il piccolo è bluastro, non ha neanche voglia di strillare la sua voglia di vita come gli altri neonati. Apre la bocca, muto, un pesciolino senza fiato. La mammana teme che muoia per asfissia entro pochi minuti, anzi, ne è convinta. Ne ha visti tanti dei bambini di quelle condizioni, con le madri ammalate, denutrite, che il più delle volte muoiono subito dopo di loro e non si riprendono più dal parto. E così il piccolo viene battezzato il giorno stesso della nascita e della probabile morte, il 15 gennaio 1858, col nome di Segantini Giovanni Battista Emanuele Maria. Chi scampa la morte certa da bambino è un predestinato. Molto tempo dopo, Giovanni diventerà un giovane robusto, con la passione talentuosa della pittura, e cambierà il suo nome in Segantini, sperando di addolcire con l'aggiunta di una consonante il proprio destino, che fino allora non era stato clemente con lui e la sua famiglia. La moma mi raccontava del pittore chiamandolo per nome, come se Giovanni fosse un suo parente stretto, un vecchio amico. Da quando eravamo rientrati a Scanuppia, non c'era giorno che nei suoi discorsi non lo citasse, complice la mia curiosità su di lui e sulla giovane donna con il bambino in braccio. Ero io il suo unico interlocutore, la mamma e Luisa le davano retta solo in cucina, dove era insuperabile. E mio padre, dopo averci accompagnati a casa, era subito ripartito per il Brennero, cupo e rabbioso, come un femminario in fuga. Abitavamo in una villetta a schiera, proprio sotto la montagna della Scanuppia. La moma entrava nella mia stanza appena finivo i compiti. Di solito per merenda mi portava un bicchiere di latte e un paio di roselline della pizza, un dolce natalizio del suo paese a base di miele, noci e uvetta, che mi preparava anche fuori stagione, sapendo quanto ne ero ghiotto. I primi tempi faticavo un po' a seguirla, perché passava in una stessa storia dei tre ciclisti di arco alla nascita di Giovanni Segantini, da Maloja alla Scanuppia, da Besenello a San Giovanni in Fiore, il suo paese natale. Poi però mi ero abituato a collegare immagini vecchie e nuove come se montassi mentalmente le scene di un fumetto. E quello che mi restava dentro era una musica sulle cui note un giorno avrei raggiunto altre parole. Sarei stato ore e ore ad ascoltarla, non solo per le storie che narrava, ma per quel suo modo particolare di parlare, condito da un accento tutto suo che ai calabresi sembrava trentino e ai trentini sembrava calabrese. A me faceva impazzire. Se occorreva, però, la moma sapeva esprimersi in un italiano perfetto, essendo diplomata maestra. Insomma, era una donna esperta, per usare una delle sue parole preferite. Ho pensato questo, moma. Quando mori tu, lo lasci a me il quadro della Scanuppia, va bene? La moma scoppiò a ridere di gusto. Era spiazzata dalla mia richiesta e anziché rispondermi continuava a ridere come se le avessi raccontato una barzelletta. Me lo prometti? La moma si fece seria finalmente. Disse guardandomi negli occhi: perché lo vuoi? Perché mi piace. Tanto tu, dopo che muori, non lo puoi portare con te al Camposanto. Me lo prometti? Va bene, Carlo. Te lo prometto, quando muoio il quadro sarà tuo, il nonno sarebbe d'accordo. E quanto vale il mio quadro? Quanto credo, rispose la moma a voce bassa, ma non dirlo a nessuno, nemmeno a tua mamma, e soprattutto non venderlo mai quando sarà tuo, a meno che non diventi povero e ti servono soldi per mantenere la famiglia. Questo diceva Carlo mio, venderlo semmai per necessità. Allora, se è così prezioso, perché lo vuoi lasciare lassù? Non hai paura che lo rubino? Non sarebbe meglio portarlo qui nella mia stanza? No, è il posto più sicuro al mondo, lo Scanuppia. Nessuno può immaginare che in una baita ci possa essere un dipinto di Giovanni Segantini, diceva Carlo mio. Se qualcuno lo vede, pensa come tua mamma, che è un falso, e magari ha ragione, chi lo sa? La guardai perplesso. La verità? La capirai quando ti racconterò tutta la storia. Ti raccomando, però, e appoggiò l'indice sulla bocca. Il giorno del mio 14° compleanno, la moma mi invitò a entrare nella sua stanza. Poi, con un fare misterioso, prese un mazzo di chiavi da un cassetto del comodino e con la più piccola aprì il baule. Rovistando, riuscì a trovare il regalo per me. un piccolo libro ingiallito dal dorso sfrangiato. Era di tuo nonno, ci teneva assai, l'abbiamo letto almeno 3 volte a testa, tant'è che sapevamo delle frasi a mente. Gliel'aveva mandato la figlia del pittore, Bianca, che a periodi viveva ad Arco, dove è morta nel 1980. Me lo appoggiò sulle mani aperte con un gesto solenne. Si intitolava G. Segantini, scritti e lettere. A pagina 1, sotto il titoletto Autobiografia, spiccava la dedica scritta dalla curatrice con una calligrafia fine e nitida. A Carlo Adami, giovane amico di mio padre, nato come lui nella bella e amata terra del Trentino. Bianca Segantini, Maloja, 29/11/1910. Carlo Adami era mio nonno, Carlo Adami sono io e perciò lessi la dedica come se ne fossi il destinatario, con emozione.
Le pagine che vi abbiamo letto sono solo un piccolo assaggio di un libro dove più storie si intersecano sul piano temporale con la voce sempre presente della Moma, per dar vita a un romanzo incantevole e sorprendente. Lo potete trovare presso la Biblioteca Fausto Sabeu di Chiari. Le librellule Martina e Manuela insieme ad Andrea vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana su Radio Claronda in Blu.